Domenica 24esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, dal capitolo 18, i versetti 21-35.
In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte devo perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il devuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Dal libro del Siracide, capitolo 27, versetto 30, fino al versetto 7 del capitolo 28.
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui.
Dalla lettera ai Romani, dal capitolo 14, versetti 7-9.
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché illumini il nostro cuore, la nostra mente, nell'ascolto e nella fedeltà quotidiana alla parola ascoltata. Amen. 24esima domenica del tempo ordinario, la domenica dei 10.000 talenti o del servo spietato, come anche si può titolare questa parabola, che chiude il capitolo 18 dell'Evangelo di Matteo, che è il famoso discorso ecclesiale. Termina infatti qui questo quarto grande discorso nell'Evangelo di Matteo, dove l'Evangelista ha raccolto i detti, gli insegnamenti di Gesù riguardanti la vita dei discepoli nelle comunità, nelle chiese. Dunque, abbiamo presente il contesto di questa parabola. Siamo alla conclusione, abbiamo detto, e il nostro brano è preceduto dall'annuncio della correzione fraterna, del perdono, domenica scorsa. E noi, come dicevamo poco prima, ci siamo anche anticipati, no? Prendendo la richiesta di Pietro come componente più vicina alla correzione, al perdono. È dunque una questione che Pietro solleva riguardo a ciò che Gesù ha detto, e Gesù risponde in modo perentorio, rivelando che così accade nel regno dei cieli, ovvero rivela l'azione di Dio che deve ispirare poi i discepoli. Un insegnamento importante per la Chiesa. E qui dobbiamo certamente confessare che questa pagina è letta, anche se spesso, come potremmo dire, per giustificare, per dare forza, no, alla nostra capacità di imporre un potere sull'altro, piuttosto che aprire il cuore alla misericordia. Il perdono delle offese, l'amore dei nemici, sono certamente caratteristiche fra le più vistose e nuove della morale evangelica. Ma ci tocca prendere coscienza che quanto più grande è l'esigenza, quanto più alta è la meta indicata, tanto poi più meschina e povera appare la realizzazione nella vita pratica. Pietro è fondamentale per la comprensione di questa pagina, perché ci permette di tenere i piedi per terra. Non si può ascoltare poi la liturgia della parola di oggi senza pensare alla preghiera del Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È lì il punto, no, dolente di questa preghiera. Pietro, che ha intuito dal contatto con Gesù che le misure fino allora valide non servono più, e allora azzarda una risposta che è certamente più alta, fino a 7 volte. Poi avremo modo di approfondire. I rabbini insegnavano che Dio perdona 2 volte, alla terza punisce. Pietro è andato ben oltre, ma è rimasto comunque nella logica di una perfezione che si può racchiudere. Ma vedremo, il Signore non è su questa linea. Rimane certamente il valore simbolico. I numeri 7, 70 volte 7, c'è una completezza che Gesù riprende, ma in una moltiplicazione che propone una completezza senza limite. Bisogna perdonare sempre. E siccome l'uomo non è capace, l'iniziativa della riconciliazione parte da Dio. La Chiesa e i cristiani sono chiamati a essere operatori della riconciliazione, della pace nel mondo, creare quel clima di incontro, di fraternità, dove la riconciliazione e il perdono si attua tra fratelli, in tutti i settori, in tutti i livelli, da quelli più grandi, internazionali, fino alle piccole relazioni di vicinato, di lavoro, di sposi, di figli, nei rapporti tra lavoratori, datori e operai, tra poveri e ricchi. Dunque non c'è nessuna relazione umana, per piccola che sia, che non possa trarre giovamento attraverso la riconciliazione e il perdono. Del resto, più volte noi abbiamo avuto modo di riflettere su come spezzare la spirale della violenza. L'amore cristiano ha nel perdono un momento importante, per poi dilagare nella vita. Se non c'è il perdono, l'amore è sterile. È un amore non libero, non pieno, è di interesse più che altro. Solo l'amore, infatti, rende possibile la vita di una comunità. E qui come non tener presente le parole di un altro Gesù, quel Siracide, il cui autore viene fatto risalire in un Gesù ben Sirac. Noi rimaniamo sempre un po', no? Gesù per noi è solo lui, come se quel nome non l'avesse usato nessuno, né prima né dopo. In realtà le cose non stanno così, con le tante varianti, ricordiamo Giosuè, tanto per darne una, no? Quindi, l'autore del Siracide ha parole che sembrano confondersi con quelle di Gesù, scritte molto tempo prima. Ma questo non ci stupisce, perché noi sappiamo che Gesù non ha mai voluto presentare la sua predicazione come un'assoluta originalità. Non ha mai rinnegato la legge o i profeti, anzi, Gesù ci ha rivelato un Dio che non è diverso da quello dell'alleanza antica, ma ciò che emerge dalle sue parole, il senso nuovo, che noi non abbiamo voluto accogliere, ma che era lì, presente in quelle parole. Abbiamo citato più volte pagine dell'Antico Testamento che, se avessimo tolto l'intestazione, si sarebbe benissimo, no? Applicare, o meglio, leggere nel Nuovo Testamento. È una pagina del Nuovo Testamento, tanto con la scarsa conoscenza che c'è della scrittura è facile poter giocare su questo. Gesù dunque dà un senso nuovo, vivifica e rinnova la parola, quella parola che egli ha testimoniato con la croce. E dunque quanto meschino appare il calcolo di Pietro, pur con tutte le buone intenzioni. Qui ritroviamo Pietro, il nome, vi ricordo, purtroppo, per l'Apostolo, no? Ma salutare per noi comunque, l'Evangelista ci dà l'indicazione, è Pietro che parla, quello che non riesce ad accogliere fino in fondo. Da pietra di costruzione è pietra d'inciampo, perché vuole limitare il Signore. Come all'annuncio della passione, lo vuole distrarre dal cammino, lo vuole sottrarre a un destino che è la fedeltà a Dio. Gesù dunque ha promesso: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo. E Pietro, impaziente di sperimentare il potere che gli è stato consegnato, si informa: quante volte devo perdonare al mio fratello? Vedete, non è un servizio, è visto come un potere da esercitare, e neanche troppo spesso, altrimenti che potere è, no? Se è comune a tutti. Il potere come privilegio di pochi, non come grazia per molti, per tutti. Anche se la proposta di Pietro è generosa, 7 è un numero che simboleggia la pienezza divina, Gesù gli risponde 70 volte 7. Pietro rimane spiazzato, è un numero grande, no? Gesù innanzitutto ci parla di un perdono che è grande, per cui non possiamo sperare di cavarcela a buon mercato. E infatti la parabola esplicita ciò che qui è stato detto. All'origine di tutto c'è Dio, il re della parabola, che ha donato gratuitamente a ciascuno che cosa? Che c'è in quei 10.000 talenti? La vita, la libertà, il mondo, beni incommensurabili. Ma fra questi beni vi è anche il perdono e la remissione dei peccati. Ma l'uomo, maestro nell'arte di rovinare le cose, si rende colpevole di quello che possiamo definire un delitto di lesa maestà. Commette un grave peccato. E infatti il suo debito, quello della parabola, i 10.000 talenti, una somma immensa che il servo non potrebbe mai pagare se il re, Dio, non gli venisse incontro. Ma Dio fa di più. Perdona, perché è paziente e buono, lento all'ira, ricco di grazia e di misericordia. Ma buono non significa disposto a lasciar passare qualsiasi cosa. Noi non siamo in grado di fare torto a Dio, però possiamo fare male al nostro prossimo e ricevere il male. Noi siamo capaci di farci del male, tanto che, qui cito soltanto i comandamenti, no? Noi li suddividiamo in quelli in riferimento a Dio, la prima tavola, in quelli in riferimento all'uomo, ma in realtà anche quelli che colpiscono l'uomo, no? Sono peccati contro Dio. Perché colpendo l'uomo, che è creatura voluta da Dio, amata, è figlio l'uomo di Dio, no? Chi colpisce il figlio colpisce anche il padre. Dio non vuole un mondo concepito come una giungla dove ci si fa avanti a gomitate, dove non si regala nulla, dove si restituisce colpo su colpo, male per male. Dio, siccome è buono, vuole che gli uomini rimettano agli altri i debiti, e i debiti che gli altri hanno verso di noi sono una somma da poco, 100 denari. E dunque ci conviene bruciare quegli attestati di credito, attestati miserabili, no? Dove noi vogliamo subordinare l'altro, rifiutarsi di perdonare dal profondo del cuore, significa forse uscire assolti dal tribunale, perché no, la legge degli uomini protegge, capitale. Ma significa sedersi di nuovo al banco degli accusati, dinanzi a Dio. Ma andiamo avanti seguendo il filo dell'ecologia, le preghiere che come comunità noi innalziamo nel corso della celebrazione, proprio perché possiamo entrare nella celebrazione. L'antifona d'ingresso, ancora tratta dal Siracide, capitolo 36, versetto 18, un adattamento. Da, o Signore, la pace a coloro che sperano in Te. I Tuoi profeti siano trovati degni di fede. Ascolta la preghiera dei Tuoi fedeli e del Tuo popolo Israele. Una epiclesi, un'invocazione che chiede la pace per quanti si trovano fedeli al Signore. Fedeli soprattutto alla missione di profeti. Chi è il profeta? È colui che porta la parola di Dio fra gli uomini, nel mondo. E poi l'invocazione finale, dove vi è la richiesta che il Signore ascolti la preghiera dei Suoi servi, del Suo popolo. Accanto all'antifona d'ingresso il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, capitolo 13, versetto 34, «Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore». Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Dalla correzione al perdono, all'amore, un amore che è quello di Dio. Il comandamento nuovo indica proprio questa novità, non nel tempo, nel senso che non c'era prima e c'è adesso. Il testo di Giovanni ci ricorda che la novità è nella qualità. Quella rivelazione che il Signore ci fa, di comprensione piena dell'amore. Difatti, la parabola termina con l'invito al perdono di cuore. Dice il testo, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello, così il Padre mio celeste farà con voi. Il ministero messianico, dunque, del Signore continua. Gesù annuncia l'Evangelo del Regno. Questa parola, nella sua pienezza, rivelata dalle opere, quelle opere di carità che il Signore compie affinché gli uomini si compongano in quella chiesa, in quell'assemblea orante. Dopo aver parlato della correzione, del legare e sciogliere, della presenza continua del Signore nella comunità, ora è proclamato il perdono, sempre e comunque, il perdono di cuore. Per questo, così dia tutto, dice il testo greco, no? Così deve essere il comportamento dei discepoli, come quello dei cieli. Il nostro brano appartiene, abbiamo detto, al discorso ecclesiale, un discorso, vi riassumo brevemente quanto detto per domenica scorsa, no? Discorso che possiamo dividere in due parti in base al vocabolario. La parola bambino, piccolo, e la parola fratello, dove bambino non tanto nella qualità di chi è indifeso per età, ma in quanto piccolo, noi forse abbiamo un termine che non usiamo più, ma tapino, colui che è considerato ultimo, senza grande valore nella società, il misero, il miserabile, considerato tale, perché non è emerso. Dunque, la parola fratello diventa poi sinonimo di quella uguaglianza, non c'è superiore né inferiore, siamo tutti fratelli. Qui è un vocabolario che noi dovremmo recuperare, soprattutto come Chiesa, lasciamo che il mondo proceda secondo le sue, no? Però noi abbiamo l'impegno, come cristiani, di testimoniare, di annunciare e di testimoniare, anzi, come diceva San Francesco ai suoi, di testimoniare con la vita, poi anche con le parole, perché con le parole siamo anche bravi a dire che siamo tutti fratelli. Poi in realtà questa fraternità non è sempre visibile, anzi, basti pensare ancora al linguaggio, di cui oggi qualcuno dice c'è il superiore, se c'è un superiore, inevitabilmente c'è un inferiore. Ora nessuno si sogna di chiamare i confratelli, no? Inferiori, però intanto il superiore, anche se tutti sono convinti nel dire che non è, però rimane come linguaggio, che è un linguaggio militaresco, se vogliamo, no? Dove c'è un comandante che ordina e l'altro che obbedisce, senza discutere. Non è così nella Chiesa. C'è un'obbedienza a Dio che si manifesta attraverso il segno visibile di quelle guide che il Signore chiama, e noi crediamo in questo. Però sappiamo anche che c'è una fragilità umana. Dunque, la parola fratello diventa, anche per il nostro brano, una inclusione unita al verbo perdonare. Troviamo infatti all'inizio, versetto 21, Pietro gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe, quante volte dovrò perdonargli? E al versetto 35, così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Troviamo i due vocaboli all'inizio e alla fine del nostro brano, quindi a costituire quello che è poi lo sviluppo, no? Del tema del perdono e della fraternità. Nel racconto parabolico si riconoscono facilmente tre scene: un'introduzione, i versetti 23-27, un re che vuole fare i conti e gli si presenta innanzi un servo con un debito immenso. I versetti 28-30, il servo della prima scena incontra un altro servo, debitore verso di lui di una piccola somma. La terza scena, i versetti 31-34, i servi addolorati riferiscono al re quanto hanno visto. Il primo servo che opprime e prende per il collo l'altro servo. E dunque il ristabilimento della giustizia, che è misericordia divina che non abbandona nessuno. E poi il versetto 35, che potremmo definire riassuntivo di tutto il brano. Abbiamo già detto che la capacità di perdonare va oltre le forze dell'uomo. È più facile trovare giustificazioni, mille attenuanti, ma chiedere perdono risulta essere poi un'iniziativa di Dio nei nostri confronti. È Lui, infatti, che quando siamo arrivati al fondo, ci sollecita a chiedergli perdono. È Dio che nella sua infinita misericordia attiva in noi la richiesta di perdono, una richiesta che comunque va accolta. È Lui che ci fa vedere il lenimento, no, del perdono. Solo il perdono, infatti, accolto e offerto, apre la strada verso la pace. Il perdono è il fondamento su cui costruire l'educazione reciproca. Solo chi ha ricevuto l'abbraccio della misericordia da parte di Dio può poi riservare lo stesso trattamento al fratello. E non c'è da dire che in passato le cose erano più facili. Il libro del Siracide, scritto in un tempo in cui ci si poteva vendicare dell'offesa subita. Ricordate che il duello, tutto sommato, no, era ancora una pratica che era attiva. Ufficialmente è stata sospesa nel Novecento. Ancora c'erano, no, per motivi di onore, potersi vendicare, no, in un duello, non in un assalto nel vicolo buio, no? Anche se non possiamo escludere che questo continui, questa pratica, no? Di chi si vendica colpendo il proprio avversario in tutte le modalità in cui gli sono possibili o che crede adatte, no, per lavare l'offesa subita. La pagina del Siracide o Ecclesiastico è una pagina sublime, quasi un anticipo della parabola evangelica che abbiamo ascoltato e della preghiera del Padre Nostro, che è segno sacramentale dell'amore, del perdono. Questo sapiente insegna che davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, l'ira e il furore sono abominevoli, sono rivelazione di cuori malati, per cui occorre liberarsi, altrimenti si è considerati peccatori, malvagi e peccatori gravi. Chi vuole giustizia la troverà nel Signore, che è il vendicatore contro gli iniqui, anche se poi nel linguaggio dobbiamo intenderci, perché spesso noi abbiamo, no, rivestito Dio delle nostre intenzioni, dei nostri desideri, del nostro modo di vedere le cose. La vendetta non nel senso odioso che ha assunto nel linguaggio comune, ma come ristabilimento della giustizia che compete unicamente a Dio. Si legga Deuteronomio 32-35, che Paolo cita nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 9. Dio è il solo che può applicare la vendetta con misura e considerando tutte le cose. E qui non possiamo non citare il Salmo 93, che va letto però con attenzione. Fin dal primo versetto, infatti, noi ascoltiamo: Dio vendicatore, Salmo 93, versione liturgica, quindi 93-94. Dio vendicatore, Signore, Dio vendicatore, risplendi, alzati, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano. Fino a quando i malvagi, Signore, fino a quando i malvagi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani e dicono: Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu castighi, Signore, a cui insegni la tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, finché al malvagio sia scavata la fossa. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. Il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi si alzerà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve avrei abitato nel regno del silenzio. Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo, che in nome della legge provoca oppressioni? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio è il mio Dio. Su di loro farò ricadere la loro malizia. Li annienterà per la loro perfidia, li annienterà il Signore nostro Dio. E il Salmo esprime questa giustizia di Dio, che non vuole eliminare il peccatore, ma continuamente nella sua giustizia richiama a salvezza il peccatore. Ricordiamo quanto dicevamo la volta scorsa nei gradi di giudizio, no? Dove non vi è mai l'esclusione definitiva. È il peccatore che si può autoescludere, ma la misericordia divina è sempre una mano tesa, una porta aperta. La vendetta nell'Antico Testamento era comunque proibita dalla legge. Levitico 19:18: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. E così anche i profeti, Isaia, Naum, questo è da leggere con grande attenzione. Non è una giustificazione della vendetta, ma leggendo il testo per intero, e vi invito a farlo con tranquillità, dopo aver maturato quanto l'Evangelo ci sta dicendo, comprenderemo che le parole del profeta richiamano ancora una volta alla salvezza del peccatore. Il Dio vendicatore è il Dio giusto, l'unico che può esercitare la giustizia in quella vendetta che è il ripristino della giustizia, non dimentichiamolo. Non un colpire l'altro per soddisfare e placare la rabbia, l'odio, no, non c'è odio, non c'è rabbia nel Dio che giudica, che applica la giustizia. Dunque l'esortazione è a perdonare chi reca danno e solo allora la preghiera sarà accolta. Poiché il Signore accoglie solo le anime innocenti. Chi conserva l'ira contro il fratello, come potrà chiedere al Signore la propria guarigione? Dio non accetta le assurdità inique del cuore dell'uomo, il quale è capace di negare il perdono al suo simile, che gli è consustanziale, in quanto immagine e somiglianza di Dio, e con ogni altro fratello, e poi pensa di pregare affinché gli siano perdonati i suoi peccati. Non rimette piccoli debiti e chiede la remissione dei suoi, che sono più grandi e aggravati dalla malvagità. Bisogna, prima di tutto, essendo fragili, chiedere a Dio, pregare Lui. E dunque l'ammonimento. Noi siamo carne destinata alla morte, fragile. Facciamo cessare l'odio, la vendetta, l'inimicizia. Osserviamo i divini comandamenti, il timor di Dio, l'amore del prossimo. Allora il Signore ci verrà incontro. E poi più volte abbiamo detto anche, no, che possiamo peccare, più di frequente le nostre colpe sono inavvertenze, trascuratezze, inabilità. Fare un peccato, ricordo che c'era un monaco che andava a confessare, no, esercitava il ministero della riconciliazione, e tra il serio e il faceto ogni tanto diceva: ho perso tempo oggi, non ho trovato un peccato fatto bene, no, a cui dare il perdono di Dio. I nostri peccati sono miserie nostre, piccolezze, no? Fare un bel peccato ci vuole tanta consapevolezza, tanta intelligenza anche, capacità. Ora, non è che sto facendo un elogio del peccatore, sia ben chiaro. Cristo sulla croce ha pregato per l'ignoranza dei suoi omicidi, non sanno quello che fanno. E il Padre, per amore del Figlio, perdona. E dunque ogni fedele deve passare sopra le colpe, deve perdonare, perché a sua volta è stato perdonato. Dalla croce il Signore non ha perdonato soltanto i suoi uccisori, ma tutti coloro che ancora oggi, non perdonando, colpendo i fratelli, colpiscono Lui. Perché in ogni fratello, ricordate l'altro discorso di Matteo, quello escatologico, no? Quando dice: ogni volta che avete fatto o non avete fatto al mio fratello, lo avete fatto o non lo avete fatto a me. Che dalle cose più piccole, no, fino a quelle anche più grandi. Dio si cura dei buoni come dei malvagi, perché tutti vuole portare a salvezza. A Lui ci si deve rimettere per tutto. Quindi vedete, il Siracide è un testo di grande attualità, ma non perché lo abbiamo trovato adesso, c'era già prima. Perché letto attraverso gli occhi aperti da parte del Signore, ci ha aperto gli occhi. Noi possiamo leggere con il cuore queste parole. Così anche il Salmo 102, con il suo responsorio che riprende il versetto 8 del Salmo: il Signore è buono e grande nell'amore. Un Salmo che noi abbiamo già avuto modo di pregare domenica settima per l'anno, così come la domenica della festa della Santa Trinità. Il Signore è tardo all'ira e longanime, non mantiene rancore, non si lascia allontanare. Nella sua magnanimità distrugge le colpe. Il Signore perdona le iniquità, le allontana come lontani sono l'Oriente e l'Occidente. Qui il Salmo riprende un'espressione geografica. Ma leggiamo ora il nostro brano, la nostra pericope. Pietro chiede: Signore, quante volte dovrò perdonargli? Ora, abbiamo già detto che questi versetti sono più da legare a quanto detto a proposito della correzione fraterna e la conclusione logica del perdono, appunto. Correzione e perdono sono atteggiamenti che non si contraddicono. Anzi, se il perdono non esclude la correzione esige sempre e comunque il perdono. E Gesù sa bene quello che dice. Ha parlato di amore per i nemici, che supera la legge del taglione. E l'Antico Testamento è pieno della legge del perdono, non del Dio della vendetta. Qui purtroppo è il nostro vocabolario limitato. Le parole hanno un senso che spesso evolve, no? Per noi vendetta esprime, lo abbiamo detto, la rabbia di chi vuole colpire l'altro per un torto subito. In realtà, nel linguaggio biblico, il Dio della vendetta è il Dio della giustizia, abbiamo detto. Adesso non voglio riprendere tutto il testo, ma noi siamo superficiali nella lettura, soprattutto dell'Antico Testamento. Lo leggiamo con gli occhiali della prevenzione. È antico, che ci serve? Parla di un tempo passato, ma in realtà il tempo è una preoccupazione più degli storici, dei biblisti che vogliono, no, contestualizzare, che può essere anche utile, ma questa parola parla a noi, oggi. Mosè che perdona il popolo ribelle, che ha mormorato contro di lui, Esodo 16, 32. Oppure ricordiamo qualcosa di più personale, Davide che perdona Saul, che lo vuole uccidere. Primo libro di Samuele, capitolo 24 e capitolo 26. Per due volte si racconta che Davide potrebbe vendicarsi, potrebbe uccidere Saul, e non lo fa. Pensiamo al salmista che, perseguitato, percosso, rimette tutto alla divina misericordia. Così i profeti, da Geremia, ma pensiamo a Isaia, Isaia 53, il carme del servo sofferente, anche lì, dalla croce, sta morendo, è punito, colpito atrocemente. Questo servo prega per i suoi uccisori. E noi abbiamo letto, no, questo carme come una strabiliante, umanamente parlando, ma non nella lezione divina, no? Di anticipazione di Dio, di Gesù sulla croce. Pietro vuole perdonare sette volte. Vi ricordavo che i rabbini insegnavano che Dio perdona solo due volte, alla terza punisce. Beh, del resto, anche per la legge, no? Due reati, al terzo sei condannato a vita. Si butta via la chiave, si dice, no? Ti chiudo in carcere e via. Due reati, al terzo sei fuori. Pietro va oltre l'insegnamento ufficiale. Ma Gesù sorpassa ogni più ottimistica propensione umana. Ricordate il canto di Lamech, no? Quando parla di vendetta senza limiti nel da parte di questo personaggio biblico che uccide per un graffio, fino a 70 volte. Un numero che ci sembra grande. Il simbolismo dei numeri è da intendere. Non c'è soltanto un passaggio da un numero perfetto ma piccolo a un numero perfetto e più grande, no? Semplicemente. E quindi un perdono più o meno perfetto. Un perdono che trascende e fa esplodere ogni perfezione. Perché quello che per noi può sembrare un qualcosa di grande, no? Tuttavia è sempre limitato. Noi pensavamo prima, no? Che la Luna fosse lontana, oggi si parla ancora di ritornarci, eh? Quindi è lontana, ma si può raggiungere, ci vuole tempo. Così anche Plutone, abbiamo mandato una sonda che ci è arrivata fin là, no? E poi ha continuato dopo e si è persa, quindi c'è qualcosa che continua ancora. Quell'infinito per noi definisce qualcosa che non ha limite. Non c'è un punto in cui termina, anche grande quanto la nostra mente non può neanche immaginare, ma che comunque a un certo punto finisce, no. Il numero 7 nel linguaggio semitico era simbolo di perfezione. Gesù sconvolge lo schema parlando di una generosità che non è misurabile, che non è statica, che non è chiusa. Superare ogni misura, è questo che fa Gesù. 70 volte 7 non significa moltiplicare un numero per un altro, no? Ma scartare una pienezza misurabile. Pensate all'ironia della frase. Indica una perfezione che gli uomini non possono raggiungere, ma che è continuamente aperta davanti a loro. E questa parola ci apre ad ogni passo a questa dimensione dell'infinito. Questo infinito è davanti a noi. Ed è un bene, perché è rivolto a noi, sempre. Noi riceviamo la misericordia divina, il perdono divino, anche se noi vogliamo chiuderlo. Dio non può essere racchiuso, così neanche le sue azioni possono essere limitate. Anche in quel ciò che legherete sarà legato, ciò che è sciolto sarà sciolto, no? Non indica un arbitrario o un mettersi d'accordo su quante volte possiamo fare o non fare questo, va bene? E qui certamente dovremmo rivedere, alla luce di quella bontà di Dio che abbiamo detto non è da benaggine, anche se gli uomini possano vederla in questo senso. Per questo, a tal proposito, come in cielo, così dunque in terra. Come si fa in cielo? E qui la parabola. Dice, nel regno dei cieli, un re volle regolare i conti con i suoi servi. Il regno dei cieli, lo sapete, è un'espressione tipicamente ebraica che usa un giro di parole per indicare il regno di Dio. Un re che volle regolare i conti, letteralmente Siunairo indica un portare a galla insieme, far emergere. Quello che noi traduciamo con regolare i conti. Un re che regola i suoi conti, lo ritroviamo anche nella parabola dei talenti, capitolo 25 di Matteo, nella parabola del fattore disonesto, Luca 16, nella parabola delle mine, Luca 19, o del servo fedele e sapiente, ancora di Matteo 24. C'è un rendiconto finale che è conosciuto ed è per tutti, c'è. Come dire, all'uomo un limite a quello che può fare c'è. Non è che può continuare all'infinito così. Dove però questo limite è l'assunzione di responsabilità che l'uomo esercita su se stesso. C'è un servo, il termine doulon indica lo schiavo, un sottoposto che ha un debito immenso, 10.000 talenti, io ogni anno aggiorno con il prezzo dell'oro, perché 10.000 talenti a noi sembrano una cosa non grande. Ora, qui non si precisa di che materia si tratta, perché il talento è una unità di misura che pesa circa 40 kg adesso. Sapete, le unità erano piuttosto variabili, ma comunque 40 kg. Ora, se noi pensiamo sia oro, avremmo circa 400.000 kg e 3 anni fa l'oro andava a 38,33 euro al grammo, no? Ed erano circa 15.332 miliardi di euro. Oggi l'oro, sempre verso l'alto, è a 52,47. Quindi, non dico, non è raddoppiato, ma comunque ci siamo, è abbastanza alto. Pensate che quando ho iniziato l'oro era a 10,35. E siamo già a 52 nel giro di 6-7 anni. Quindi c'è una crescita. Se consideriamo anche che il talento era corrispondente a circa 6.000-10.000 denari. Ora, il denaro, e qui possiamo avere più consapevolezza, rappresentava il salario di una giornata lavorativa. Cosa parabola, no? Dei lavoratori a cui il Signore dà un denaro a tutti, a quelli della prima ora e a quelli dell'ultima ora. Quindi 10.000 talenti, 10.000 giornate lavorative, hai voglia, no? Un talento. Immaginate 10.000 talenti è una somma, ripeto, favolosa da far impallidire anche i nostri deficit, non solo italiani, ma anche quelli internazionali. Qual è la soluzione? Ordinò che fossero venduti come schiavi. Lui, la moglie, i figli, quanto possedeva, e così saldasse il debito. Ora, chiaramente non salda il debito, no? È una punizione quella che viene inferta a quest'uomo. Consideriamo però che ai tempi di Gesù non era ammesso vendere come schiavo la moglie e i figli. Si suppone che questo re fosse pagano, ma poiché il ricavato non bastava a sanare il debito, era più, abbiamo detto, una punizione, che in materia di debiti erano terribilmente dure. Ricordiamo che Al Capone, no, fu condannato per frode fiscale, non per gli omicidi numerosissimi che aveva commesso. E non pagare i debiti è considerato un peccato molto grave nella storia dell'umanità. Ancora oggi non riusciamo a uscirne fuori da questa logica. Sì, non vendiamo più come schiavi, ma li rendiamo tali comunque, le persone. Inutile scandalizzarsi se consideriamo che la prigione per debito è stata abolita verso la metà del 1800 e la schiavitù, anche se sotto forme diverse e meno appariscenti, è ancora presente. In alcuni paesi del cosiddetto terzo, quarto mondo, no? I figli sono ancora, come dire, responsabili del debito del padre o anche ancora prima, no? Degli antenati. Un debito che non viene mai pagato con il lavoro di una vita. Io non so come fanno a calcolare questo, ma è tremendo considerare che un debito, per quanto grande possa essere, no? Si spendano vite e non viene mai esaurito. Ma pensiamo semplicemente ai cosiddetti debiti, no? Che le nazioni hanno verso quelle che hanno poi sfruttato, prendendo i beni primari, no? Ricordo sempre quando nel 2000, no? Giovanni Paolo II fece la richiesta non di condonare il debito, ma gli interessi del debito, quegli interessi che aumentavano di continuo e aumentano. Guardate, noi ne abbiamo sperimentato, ogni tanto sento, no, di alcuni con l'Agenzia delle Entrate, per esempio, spesso vengono sequestrati beni perché non si è pagata la tassa, per esempio, dell'automobile. Dopo un po' di tempo, se uno non paga, cioè se interviene, no? D'autorità, finché tu non ripaghi questa tassa, e ti viene sequestrato il mezzo o ti viene sequestrato qualche altra cosa. Quindi si è inflessibili su questo. E questi debiti aumentano, come le multe, no? Che ti vengono di velocità, per cui ti arriva sempre 3 giorni prima della scadenza del termine minimo, per cui per quanto tu possa fare non riuscirai mai a pagare, devi già pagare con i primi interessi e così via. Inutile scandalizzarsi, ma forse dovremmo mantenere vigile questo sensibilità, perché poi alla fine perché molti sono resi schiavi? Un prestito per migliorare la propria condizione sociale, un'impresa, una casa. O pensate all'immigrato che vuole pagarsi il viaggio verso una speranza di vita migliore. Le nazioni che sono rese incapaci di competere con gli stati industrializzati non riescono mai a interrompere quella catena. E se qualche volta non accade, noi spesso abbiamo avuto modo di riflettere, no, su i cambiamenti di regime in questi paesi. Ce n'è uno che dice basta, adesso non dobbiamo più pagare con le multinazionali, con questo e quell'altro. Dopo un po' un colpo di Stato, questo viene tolto e ne arriva un altro che dice però noi abbiamo questo debito, dobbiamo tenerci perché abbiamo bisogno di aiuto. E si riprende in un giro sempre continuo. E poi pensiamo a chi è affamato, a chi è analfabeta, a chi è ammalato, che viene continuamente schiavizzato per i suoi bisogni. Il re dunque sembra attenersi alla legge, Dice, recupererò qualche cosa, però te la faccio pagare. Il servo, versetto 26, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Macro tu meson, sii longanime. Macro grandemente, no? Esprime proprio questa, unito all'imperativo, aoristo, il servo chiede che questo re compia qualcosa di inusuale, di completamente diverso, avere grande pazienza. E la reazione qual è? Contrariamente a quanto ci aspetteremmo, versetto 27, il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. È incredibile. Ebbe viscere di misericordia, splagnizomai, è il verbo greco, dove splagna sono le viscere materne, di cui più volte abbiamo indicato la divina misericordia, come una madre è intimamente legata al figlio che le sue viscere hanno generato, così l'uomo è legato a Dio, da cui è stato generato. Scrive il Siracide, egli ti amerà più di tua madre. Interessante questo Siracide, Capitolo 4, versetto 10. E Isaia 49,15, si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Beh sì, giorni fa sono rimasto allibito, no, di questo bambino trovato, buttato fuori. Adesso avranno pure perso la testa, quello che volete, però è un gesto che sconvolge. Ma anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Questo verbo si trova solo nei sinottici, quasi sempre riferito a Gesù, il modo divino di pietà che Dio ha per tutti i sofferenti. È una caratteristica saliente di Gesù. Gesù ha compassione delle folle, ha compassione dei singoli, verso tutti. Non si limita a predicare, ma guarisce, scaccia i demoni. Gesù risponde insegnando che la grande misericordia, la parola libera l'uomo dalla schiavitù del peccato. Non dobbiamo sottovalutare questa liberazione. Non è inferiore al pane che Gesù moltiplica per sfamare. Quante volte noi abbiamo avuto la sensazione, no, a un povero che ci chiedeva qualcosa, che era più soddisfatto, no, non tanto di ciò che ha ricevuto, certo, anche quello ne ha bisogno, ma di essere considerato persona, di essere visto, no? Di non ricevere così, se serve anche guardarlo, basta che gli togli di torno, perché ci sentiamo turbati, no? Quando Gesù ha compassione, opera quel miracolo di guarigione piena, che è, ripeto, la liberazione dello spirito e del corpo, e la risurrezione. Gesù si prende cura con attenzione dello smarrimento, del dolore, di ogni cosa, di ogni questione, quel pragma di domenica scorsa, no? Che interessa l'uomo, non cosa in senso generico, sembra come le traduzioni che si facevano a scuola, no? Dove sì, la prima cosa, la prima parola era cosa, che poteva anche andar bene, ma nel contesto non è quella che andava usata. No, bisognava cercare per aver dato anche senso poi di aver capito, no? Di aver tradotto comprendendo il brano. Per noi cosa dice tutto? È come i puffi, no? Sapete com'è nata la cosa dei puffi? Perché uno chiedendo a un amico di passargli una cosa a tavola, a colazione, no? Non gli veniva manco cosa, e dice puffami quello, no? E ne sono nati i puffi. Questa è un po' l'idea. Quindi non una cosa generica, ma una realtà concreta importante, ben identificata, che è dell'uomo, come era appunto il perdono, come è il pentimento. Il Signore del servo dunque condonò il debito, compie quel giubileo biblico che è la remissione dei debiti. Levitico 25, testo bellissimo, inattuato però. Rimettere, da notare l'auristo all'indicativo, un'azione compiuta una volta per tutte. Afiemi, rimettere. Un abbuono di grazia non meritato né meritabile. L'alto, il re, Dio, ha compassione del basso, il servo, l'uomo. Lo restituisce alla sua dignità, lo reintegra alla sua famiglia. È davvero un gesto munifico, regale. È da notare che il greco cambia, gli condonò il debito. In realtà il greco usa il termine daneion, gli condonò il prestito, se dovessimo tradurre la lettera. Non so perché hanno mantenuto, forse per legare, ma non aveva altri debiti, no? Prestito, considera quello che il debito un prestito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Qui comprendiamo subito, possiamo andare più velocemente. 100 denari sono 100 giornate lavorative, insomma, non è granché come debito. Il servo beneficato trova un conservo, un siundulon, di una somma, abbiamo detto, minima, soprattutto se confrontata con il debito che questo aveva. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Tutto procede, no? Da prassi, potremmo dire. E fin qui potremmo anche accettare, no? L'altro servo prende coscienza che ha comunque un debito che deve restituire. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, notate come si ripete, restituisci quello che devi. L'altro, invece, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò. Il parallelismo è interrotto dal rifiuto. Egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Non accoglie la supplica. Come dire, ha dimenticato subito la felicità che aveva, la gioia che aveva ricevuto. Che volete che siano, no? 100 denari. Si è tolto un peso enorme. E invece si richiude nel suo peccato. Non accoglie la supplica, fa gettare il debitore in carcere finché non avesse pagato il dovuto. Un debito che certamente il carcere poteva anche pagare, no? In qualche modo, con il lavoro, con un tempo di lavoro coatto, quello che volete, pensate, o i parenti si sarebbero fatti carico, amici. Ricordate la vedova che va dal profeta, no? E dice: il tuo servo è morto, aveva dei debiti, e ora questi debiti sono ricaduti su di me e sui miei figli, che rischiano di andare in carcere, di diventare schiavi. E il profeta dice: che cos'hai? Dice: un orcio con un poco d'olio. Dice: va, fatti prestare dei vasi e riempili. Anzi, in realtà non dice niente, fatti prestare dei vasi e basta, dice, poi vai nella tua camera. E questo riempie questi vasi. Quando ha riempito tutto, dice: vendili adesso, paga il tuo debito e sii felice. Nel senso che quel non solo aveva pagato il debito, ma aveva anche di che vivere. Quindi i parenti potevano anche farsi carico, e la somma non era poi esorbitante di per sé. Ma è il modo, lo stridente contrasto che qui emerge, che è quello nostro poi. Qui noi ci troviamo un po' come Davide, quando gli viene detto da Nathan: c'è un tizio che ha preso la pecorella di un povero invece che del suo gregge. Anche noi qui siamo portati, no, a dire: ma proprio non è capace di accogliere. Così ci comportiamo noi. Fortunatamente altri conservi, dice, i suoi compagni, notate, sono tutti fratelli, non c'è nessuno che è superiore all'altro, solo il re sta sopra. Furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Questi servi sono in linea con il re, hanno cuore, per questo raccontano dell'accaduto. E il re, versetto 32, fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Servo malvagio, da notare che il re rinfaccia al servo di avergli condonato perché lo aveva invocato. Servo malvagio ricorda anche quello della parabola delle mine, quello che non porta, no? Restituisce quello che ha avuto senza nessun... Non dovevi, non bisognava, non dovevi attuare quella misericordia che avevi ricevuto? Io ho avuto pietà. Ancora una volta, il greco eleo indica la misericordia, quella stessa che abbiamo parlato prima. È il verbo che noi usiamo nell'invocazione Kyrie eleison, con facilità nelle nostre celebrazioni. Ma il verbo sottolinea un perdono che supera le leggi di una giustizia rigida, degli interessi, del rigore. Tra re e servi deve regnare il medesimo atteggiamento. Dio è l'archetipo divino per l'uomo che è a sua immagine e somiglianza. E dice il testo, versetto 34, sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito il dovuto. Al condono l'ira e la condanna, proprio perché è l'uomo che ha rifiutato la misericordia. Non è che il re è volubile. Infatti, così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. E qui, dalla parabola al comportamento di Dio, senza più altri fraintendimenti o altre intermediazioni, l'Evangelo diventa interprete della tradizione biblica che descrive il perdono umano conseguente a quello di Dio. E qui ricordiamo la lettura del Siracide. Cristo chiede di applicare quel giubileo biblico che lui è venuto a portare, che ha insegnato con la preghiera del Padre nostro, in quel rimetti a noi, così terribile. E con quanta velocità noi lo diciamo, nella nostra preghiera. Noi dobbiamo rimettere perché abbiamo ricevuto, e dobbiamo rimettere di cuore, cardion, dice il testo, un cuore divino, cioè illimitato, sincero, senza nessuna strategia di interesse o di semplice buona educazione. Il perdonare nell'uomo è superiore alle sue forze. Possiamo forse dimenticare qualche disattenzione, ma non siamo capaci di non tener conto del male che ci è stato fatto. Chiedere perdono, abbiamo detto, è il primo passo che Dio fa nei nostri confronti, è un dono che noi riceviamo da Lui, quando lo lasciamo entrare nel nostro cuore. Apocalisse, sto alla porta del cuore e busso. Se sarà aperto, noi entreremo e prenderemo dimora. Abbiamo detto che quando abbiamo toccato il fondo, Dio ci sollecita a chiedere perdono. E si entra in paradiso se si è perdonati e perdonanti. Perché come ci ha ricordato la seconda lettura, la lettera ai Romani, capitolo 14, noi siamo del Signore, apparteniamo a Lui e non dobbiamo vivere avendo come fine noi stessi, ma lo Spirito di Dio che è in noi è lo Spirito di giustizia e di carità, che tiene conto di tutti. Per questo Cristo è morto ed è ritornato in vita. E chiudo con la preghiera di Colletta. O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi un cuore nuovo a immagine del tuo Figlio, un cuore sempre più grande di ogni offesa, per ricordare al mondo come tu ci ami. Per Cristo nostro Signore. Amen.